Temporanea. Un mondo, tante voci.
Mi ascolto, Houston.
Abortire missione. Ripeto, abortire missione.
Explorer, sono Kowalski. Confermo contatto visivo con i detriti. Sono di un satellite BSE. Ripeto, confermo.
Dottoressa Stone richiede trasporto di rientro veloce.
Dobbiamo andarcene via, via, via.
Il Kennedy riferisce condizioni meteorologiche.
Houston, qui Explorer, rispondete.
Explorer, qui Stone, richiedo trasporto.
Allora, questo è il film Gravity del 2013, film diretto da Alfonso Cuarón, che in qualche modo ci accompagna questa sera a parlare di spazio, partendo da una storia che arriva da lontano, che ci riporta al 12 aprile del 1961, a quella che fu la prima missione nello spazio che vede protagonista un astronauta russo, Yuri Gagarin. A nemmeno 4 anni dal lancio dello Sputnik, che aveva inaugurato l'era spaziale, la Roma a superare i confini dell'atmosfera, un primato conquistato nel pieno della corsa allo spazio che vedeva fra l'altro Stati Uniti e URSS acerrimi rivali, un evento che in piena guerra fredda segnò l'ennesima prova della supremazia dell'URSS sugli Stati Uniti, una battaglia poi persa al photo finish da Mosca quando il 20 luglio del 1969 gli americani compirono il primo allunaggio arrivando sul satellite della Terra con la missione Apollo 11. Allora, noi questa sera vorremmo raccontare per l'appunto la storia di Yuri Gagarin, ma guardando anche alle prossime sfide nello spazio, lo facciamo con due ospiti, intanto con un grande astronauta italiano che è pronto in collegamento, credo dagli Stati Uniti, Roberto Vittori. Buonasera, benvenuto a Radio Immagina.
Buonasera, grazie dell'invito, sì, sono negli Stati Uniti.
Fantastico, lo ricordo, appunto, è un astronauta italiano della Aeronautica Militare e dell'Agenzia Spaziale Europea, e con noi anche, i nostri ascoltatori lo conoscono molto bene, un collega, Francesco Rea. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Giornalista esperto di spazio dell'Agenzia Spaziale Italiana, si occupa fra l'altro della rubrica della settimana scientifica di Radio Immagina. Allora, intanto a Francesco Rea, ci puoi un po' inquadrare quello che accadde quel 12 aprile del 1961, quella prima missione nello spazio che vide protagonista Yuri Gagarin? Che cosa significò quel lancio?
Beh, intanto dobbiamo considerare l'aspetto storico, che è il contorno a cui hai accennato prima, e cioè noi siamo, diciamo, nell'epoca post-Stalin, perché nel 61 è al potere Khrushchev, quindi siamo già, diciamo, in una fase 2 per quanto riguarda l'Unione Sovietica, e di fatto le due grandi superpotenze che così erano uscite dalla Seconda Guerra Mondiale ci stanno confrontando per quanto riguarda la conquista dello spazio. Facendola breve, fino a Gagarin e anche dopo, l'Unione Sovietica fece solo primati, cioè arrivò sempre prima, anche grazie a un grandissimo personaggio che fu riconosciuto solo molti anni dopo la sua morte, che era Korolev, che era il von Braun russo, quello che aveva messo in campo la capacità dell'Unione Sovietica di spedire per la prima volta nella storia dell'umanità un uomo al di fuori dell'atmosfera terrestre. E Yuri Gagarin, che era un giovane militare, come tutti gli astronauti, questo lo dico spesso anche a Roberto, con cui mi pregio di essere amico, sono dei folli, perché immaginiamoli oggi, sono già abbastanza fuori di contesto, perché fanno delle vite difficili, molto provanti, e vanno in ambiti poco ospitali. All'epoca non si sapeva come avrebbe agito, risposto alla mancanza di gravità il corpo umano, e quindi era l'ansia non era poca.
Certo.
Gagarin ha portato, grazie al Vostok 1, se stesso poi dall'orbita, ha fatto una prima orbita e gli ha segnato un cambio di passo nell'era umana, che già con lo Sputnik, ma in questo caso veramente molto importante, di cui oggi a 60 anni di distanza stiamo raccogliendo moltissimi frutti. Il confine umano è ormai dal 2000 fuori dell'orbita terrestre e a breve sarà oltre il nostro pianeta nell'orbita lunare.
Roberto Vittori, allora, lei è stato, questo lo diciamo per chi non ricordasse un po' la storia italiana nello spazio, lei è stato il primo astronauta italiano a essere trasportato, lavorativamente parlando, nel mondo russo. Tanto mi racconta qual è stato l'impatto?
Sì, esatto. In realtà la carriera come astronauta, sono stato selezionato dall'Agenzia Spaziale Italiana nel 1998 e subito ho iniziato l'addestramento negli Stati Uniti al Johnson Space Center.
Questo ha significato anche studiare il russo, giusto?
Assolutamente sì. Quindi dopo aver iniziato tutta la mia carriera d'astronauta negli Stati Uniti nel 2001 ho avuto la possibilità di diventare il primo astronauta italiano a volare dall'altra parte del mondo. Ricordo ancora come se fosse oggi quell'agosto del 2001 quando mi sono trasferito dal Texas a questo piccolo paese a nord di Mosca, Star City. È stato uno shock, mondi differenti, linguaggi, culture differenti, tecnologie differenti, due modi totalmente differenti di fare la stessa cosa. Ricordiamo infatti che la Stazione Spaziale Internazionale è un progetto congiunto. Legittimamente la Stazione Spaziale Internazionale è definita come il più grande successo di collaborazione internazionale mai realizzato, ma anche la stessa stazione per la parte russa e per la parte americana dimostra che il modo americano di volare e il modo russo sono totalmente differenti, sono approcci diametralmente opposti. Personalmente devo dire che l'approccio russo a me piace tantissimo, è un approccio più semplice, più diretto, più focalizzato, e entrambi hanno avuto e hanno grande successo, però l'approccio iniziato con Yuri Gagarin, secondo me è quello che darà il là anche per il futuro.
Vittori, lei ha avuto l'occasione, la fortuna di passare sui luoghi che furono di Gagarin. Che cosa ha capito dell'astronauta russo e di quello appunto che poi significava andare nello spazio nel 1960?
Andare nello spazio è una cosa molto particolare, perché adesso ovviamente lo guarda non dal punto di vista tecnico, tecnologico, operativo, ma dal punto di vista umano. L'uomo che va nello spazio, l'astronauta, fa qualcosa che umano non è. Lo spazio è un ambiente ostile. Passi dalla superficie terrestre all'orbita, quando orbiti sei a 27.000 km all'ora, 8 km al secondo, ogni battito di ciglio fai 8 chilometri, per passare dalle Alpi alla Sicilia è poco più di un minuto. Tutto questo è possibile grazie a una tecnologia che sicuramente ai tempi di Gagarin, ma ancora oggi, è un mondo tutto sperimentale, seppur la nostra tecnologia fa dei progressi incredibili. E oggi parliamo dello spazio ai privati, oggi parliamo dell'utilizzo sistematico delle risorse extraatmosferiche. Quindi ieri, 60 anni fa, per la prima volta Yuri Gagarin ha dimostrato che l'uomo può andare nello spazio. Oggi stiamo già ipotizzando l'utilizzo sistematico delle risorse extraatmosferiche, che secondo me sarà proprio la salvezza dell'ecosistema terrestre, perché soltanto andando a recuperare risorse, energie e materie prime dal di fuori dell'atmosfera potremmo evitare il continuo logoramento delle risorse del nostro pianeta, che comunque sono tante ma finite.
Certo. Francesco Rea, anche tu hai avuto modo, occasione di passare sui luoghi di Gagarin, così?
Sì, diciamo non esattamente come Roberto, certo. Ma ho avuto la fortuna di essere con lui quando è stato lanciato, di essere con lui in spirito, perché come sai gli astronauti, ma te lo spiega meglio l'astronauta Vittori, hanno un periodo di quarantena che devo dire è molto diversa tra gli Stati Uniti e la NASA e quella che si fa con l'RKA e con l'Agenzia Spaziale Russa. La cosa che mi ha molto divertito, non so se si usa ancora, credo che Roberto possa dirci qualcosa su questo, è che almeno fino a qualche anno fa, una decina di anni fa, venivano ripetuti gli stessi riti di Gagarin. Gagarin è stato il primo a, come dire, in qualche modo formulato un criterio cabalistico, non so se si può dire così, in cui andava anche il fatto che dovesse dovesse fare i propri bisogni in un determinato momento, eccetera. E molti che si sono trovati a seguire lo stesso percorso alla fine hanno ripetuto le stesse tappe.
Vittoria, anche lei ha seguito questi rituali, i rituali di Gagarin?
Una particolarità del mondo russo è tradizione e superstizione si incontrano, si intrecciano e creano proprio quella particolare miscela che rende umana l'avventura spaziale. Sì, sono tutte situazioni che vengono riproposte, ripercorse, un po' come andare su un sentiero in montagna molto scosceso, dove uno mette i piedi esattamente dove l'aveva messi chi era passato prima di lui. E effettivamente la tradizione russa crea un collegamento tra tutti coloro che sono andati a fare questa cosa particolarissima, a volare nello spazio, partendo da Yuri Gagarin, che è stato il primo, e gli altri hanno seguito le impronte di Yuri.
Vittoria, allora volevo chiederle questa sera un piccolo aneddoto, perché poi è una cosa molto interessante. So che nella Soyuz, nella navicella che vi ha accompagnato, che l'ha accompagnata nello spazio, avevate una sorta di paperella legata ad un elastico. Perché?
Anche l'ho capito mentre stavo decollando, era il 2002, il mio primo volo, vedo il comandante Yuri Gizenko che entra, si predispone all'interno del posto centrale la Soyuz, la capsula è piccolissima, è strettissima, sedersi è come in realtà infilarsi un guanto, il seggiolino è fatto come calco fisico della schiena dell'astronauta, quindi sono veramente ambienti estremamente ristretti. Entra Yuri, il comandante, nella posizione centrale, io seduto a sinistra, e la prima cosa che fa, prende un pupazzetto e lo lega di fronte a sé. Io pensavo che fosse una delle tante situazioni, parlavamo prima di superstizioni o tradizioni, in realtà al momento del lancio mi sono reso conto che il conto alla rovescia era andato a zero, ma non sentivamo nulla, praticamente assolutamente nulla, a parte una cosa, l'elastico a cui era agganciato il pupazzetto si allungava. Da lì ho capito qual era il motivo, parlavamo prima delle tecnologie russe molto semplici, molto spartane. La Soyuz, differentemente dallo shuttle, al decollo è estremamente morbida. Ovviamente le immagini che noi guardiamo dall'esterno confondono, perché se noi osserviamo una Soyuz decollare vediamo le fiamme, vediamo se siamo vicini sentiamo il rumore dei motori, ma all'interno è estremamente piacevole, diciamo, al punto che l'unico modo per vedere il lancio, per capire che i motori sono partiti, è guardando l'elastico del pupazzetto che si allunga.
Certo. Senta Vittorio, una curiosità personale, ma in quei momenti che precedono il lancio, a che cosa si pensa? Cioè, si ha il tempo di pensare ad altro che non sia appunto la missione, i giorni che vi aspettano nello spazio?
I minuti, che in realtà sono 4 ore prima del lancio, sono certamente uno dei momenti più particolari. L'addestramento dura parecchi mesi, parecchi anni in alcuni casi, e durante l'addestramento c'è sempre la pressione del fatto che soprattutto nella tradizione russa fino all'ultimo momento non sei sicuro di andare. Con te si addestra sempre il tuo backup, la tua riserva, qualunque cosa, un raffreddore, un esame andato male, e a volare non si tema la riserva. Quindi tutto questo crea una pressione continua fino al giorno del lancio e soprattutto al momento in cui si entra all'interno della capsula, questo razzo 55 metri, si arriva in cima tramite un ascensore, ci si infila letteralmente all'interno del posto, io ero a sinistra, e gli specialisti chiudono il portellone. A quel punto hai 4 ore d'attesa, nel frattempo il centro di controllo a terra fa tutte le verifiche e nella parte finale inizia il conto alla rovescia e l'accensione dei motori. Devo dire che in quelle 4 ore sono tanti i pensieri che si incrociano e certamente il dubbio viene, nel senso che in quei momenti l'astronauta si predispone, si prepara a uscire dal di fuori dell'atmosfera sapendo che è territorio inesplorato.
Certo. Senta Vittori, lei non ha mai amato i viaggi di lunga permanenza nello spazio, mi spiega perché?
Beh, è la differenza tra piloti e marinai, sono due mestieri differenti. Il pilota è colui che porta aeroplani in volo e poi li fa atterrare. Il marinaio è colui che rimane in mare per giorni, settimane, mesi. La stazione volare nello spazio, in maniera usiamo la parola astronauta in maniera generica e secondo me poco opportuna, poco precisa. Nel futuro dovremo precisare le terminologie. Per andare nello spazio e tornare, andare nello spazio è rapidissimo, sono 8 minuti e 50 secondi. Tornando le procedure sono leggermente più complicate, il percorso è leggermente differente, circa mezz'ora. E andare e tornare sono due fasi estremamente dinamiche, è il mestiere del pilota, un pilota ad alta quota, è un pilota che ha un inviluppo molto più ampio di quello degli aeroplani normali. Molto differente invece nel momento in cui arrivo in orbita. Quelle sono fasi opposte. Non c'è la dinamicità del lancio e del rientro, ma c'è la staticità della microgravità. Quindi il laboratorio orbitante, la stazione, è il mestiere di chi naviga in mare e rimane per giorni e per settimane a bordo della nave. Sono mestieri differenti, non sono la stessa cosa. Non è detto che il comandante dell'astronave necessariamente debba anche essere colui che poi rimane a bordo della nave in microgravità per mesi e anni. Sono dei mestieri complementari. Personalmente io sono pilota, collaudatore, sperimentatore dell'aeronautica militare italiana. La parte che ho trovato sempre di grande interesse è quello che chiamo il trasporto di futura generazione. Oggi facciamo in Roma Parigi in un'ora, domani faremo in Roma Tokyo in un'ora e mezza. Il trasporto di futura generazione non sarà altro che lo stesso tipo di tecnologia che Yuri Gagarin provò quel 12 aprile del 1961 e che oggi progressivamente sta diventando quotidianità. Certo. Ovviamente c'è anche l'altro aspetto, quindi la lunga permanenza, ma secondo me la lunga permanenza in microgravità non sarà un futuro, sarà lunga permanenza sulla superficie lunare o sulla superficie marziana. La lunga permanenza in microgravità adesso è stata necessaria proprio perché la stazione spaziale è il primo passo oltre l'atmosfera, ma la microgravità non è una condizione fisiologicamente per l'uomo, non è fatta per l'uomo, né tantomeno ci si abitua. La microgravità è stata ed è una importantissima opportunità per la ricerca scientifica e tecnologica in primis sull'uomo, questo per le future missioni verso Luna, ma soprattutto verso Marte.
Francesco Rea, ascoltando Vittorio, insomma, l'impressione che si ha è che la storia comunque dello spazio italiano è una storia veramente molto interessante, ricca di testimonianze, di esperienza.
Allora, guarda, intanto devo dire una cosa. Io apprezzo di Roberto una capacità che non è di tutti gli astronauti, cioè va al di là della sua esperienza di volo, che peraltro lui ha fatto due Soyuz, ha fatto anche uno shuttle, è stato tra i primi italiani a trovare questa doppia, diciamo, modo di trasporto, ma soprattutto è uno che ha una visione di quello che è il futuro. A lui l'Italia deve anche un accordo con la Virgin Galactic per lo spazio porti di Grottaglie. Anche i rapporti con SpaceX di Elon Musk si devono al gran lavoro fatto da Roberto. L'Italia ha avuto una fortuna che ha saputo sfruttare. Nel dopoguerra, come per il piano Marshall, l'Italia era comunque un caposaldo in un'Europa che confinava con l'Unione Sovietica e quindi con la cortina di ferro, e nonostante avessimo il più forte partito comunista d'Occidente, che era appunto il Partito Comunista, questo è sempre stato governato con grandi capacità nell'ambito di quello che è stato appunto l'Occidente, e ci ha dato la possibilità, da Fermi in poi, da Fermi a Broglio, piuttosto che sulla Stazione Spaziale Internazionale, di cui peraltro l'Italia è coinvolta in maniera determinante anche a livello europeo. Il 50% di quella stazione è costruita in Italia, siamo l'unico paese europeo che ha un proprio modulo permanente dentro sulla stazione spaziale. Insomma, ci siamo costruiti un ruolo e io per esempio sono molto contento di collaborare con l'Istituto Luce e con il regista Marco Spagnoli, perché stiamo realizzando quello che per la prima volta visivamente racconterà la storia dello spazio italiano, ma racconterà non solo una storia che nasce negli anni 60, ma che è destinata a durare nei prossimi decenni.
Poi avremo tempo e modo di parlarne anche qui a Radio Immagina. Vittorio, due ultime domande prima di lasciarla alla sua giornata, visto che dove si trova, insomma, di ore davanti ne avete ancora abbastanza. Intanto mi dice se prossimamente ha in programma di tornare nello spazio? Così magari abbiamo la notizia, capito, da diffondere alle agenzie.
Beh, come notizia ancora non c'è, c'è una speranza. La speranza perché negli Stati Uniti lo shuttle è stato pensionato, tra virgolette, nel 2011. Da allora gli Stati Uniti non hanno più avuto accesso allo spazio fino a tempi recenti, quando i privati, adesso nasce la nuova era dei privati, in particolare SpaceX con Crew Dragon, ha ridato agli Stati Uniti l'accesso allo spazio. Quindi sì, ho volato sulla Soyuz, ho volato sullo shuttle, spero di avere la possibilità di salire a bordo della nuova innovativa navetta che è il Crew Dragon.
E noi gliela auguriamo, naturalmente facciamo il tifo come italiani. Senta, un'ultima domanda, abbiamo aperto questo spazio di contemporanea con un film, Gravity di Alfonso Cuarón del 2013, ma i film che siamo abituati a vedere sul grande schermo e che hanno come protagonista lo spazio e le missioni spaziali, quanto sono fedeli poi rispetto a quello che accade quando si sta veramente lì dentro nella navicella pronti a partire o già nello spazio?
Devo dire che alcuni sono abbastanza realistici, sono fatti bene, sono assolutamente affidabili. La cosa che però in tutto questo manca è il senso, cioè l'essenza. Lo spazio spesso è visto, forse troppo spesso, come esplorazione. Sì, 12 aprile 1961 Gagarin stava aprendo una nuova strada, sono passati 60 anni, la tecnologia è andata avanti tantissimo. Oggi abbiamo i razzi che non solo decollano, ma riatterrano. Se avessimo detto a Gagarin che un giorno i razzi, oltre a decollare, riatterravano, non ci avrebbe creduto. La tecnologia sta attorno alla parola riutilizzabilità, i privati stanno cambiando completamente la marcia e questo porta a una cosa molto bella: le risorse extraatmosferiche saranno la salvezza del pianeta Terra. Noi abbiamo giornalmente, quotidianamente dimostrazione che ormai l'ecosistema terrestre non ha più capacità di permettere ulteriore espansione delle economie mondiali, tantomeno possiamo pensare di rallentare l'espansione delle economie mondiali. Quindi cosa fare? La risposta è al di fuori dell'atmosfera, a partire dalla superficie lunare.
Certo. Allora io ringrazio veramente Roberto Vittori, astronauta italiano dell'Aeronautica Militare e dell'Agenzia Spaziale Europea, così come il collega Francesco Rea dell'Agenzia Spaziale Italiana, esperto di spazio e curatore della nostra rubrica sulla settimana scientifica. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro e a presto, magari nello spazio, Vittori. Arrivederci.
Grazie e buona serata a tutti.
Grazie Cristiano, alla prossima.